Il mondo può essere superato solo se lo si prende su di sé. Il dolore, la sofferenza, l'ignoranza, la falsità e tutto ciò che definiamo negativo possono essere annullati solo accettandoli per ciò che sono, una faccia della realtà manifesta, generata dal ritmo polare della vita. Benvenuti ad una nuova puntata degli Altronauti, state ascoltando Radio Cooperativa, siamo in diretta, oggi è venerdì 25 ottobre 2024, sono le ore 12:03. Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Eccoci qua, nel frattempo vi abbiamo fatto ascoltare un po' di musica classica, quindi abbiamo avuto un po' di impegni organizzativi qui in trasmissione. C'è anche Mel che è venuta anche lei in trasmissione, adesso fra un po' riuscirete a sentire anche la sua voce. Nel frattempo vi dovrete accontentare della mia, quella di Iapos. Allora, innanzitutto vi ricordo i riferimenti del Centro Culturale Sei Altrove, che sono www.seialtrove.it, il nostro sito internet. Ripeto, www.seialtrove.it. Altrimenti abbiamo anche l'indirizzo email a cui poterci contattare, qualcuno di voi già lo fa, è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. E abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. E vi ricordo anche i punti di riferimento di Radio Cooperativa. Ovviamente molti di voi conosceranno il sito internet perché ci ascoltano tramite lo streaming, che è www.radiocooperativa.org. Ma sul sito internet trovate anche molte altre cose, oltre che la possibilità di ascoltare la radio in streaming. Trovate ad esempio i podcast con le puntate registrate di molte trasmissioni di Radio Cooperativa, trovate le informazioni che riguardano alcune delle trasmissioni, le novità sulle puntate che vanno in onda, trovate la storia della nostra emittente e trovate anche, oltre al palinsesto, ovviamente per essere informati su quello che va in onda nella nostra radio, anche le modalità che vengono indicate sul sito per contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio. Trovate sul sito di Radio Cooperativa, che appunto è www.radiocooperativa.org, una voce a sinistra, si chiama Sostieni la nostra radio. Cliccandoci avete accesso ad una pagina dove potete vedere le tre principali modalità per contribuire economicamente, con una cifra che desidererete voi, ovviamente, all'esistenza di Radio Cooperativa, che come sapete vive della vostra generosità senza sponsor e senza pubblicità. Le possibilità sono di fare un versamento su conto corrente postale, trovate il bollettino postale già precompilato che può essere scaricato tranquillamente, oppure di fare un bonifico bancario E quindi trovate l'IBAN da poter copiare e incollare eventualmente sul vostro in-banking o da segnalarvi per fare il bonifico, oppure trovate anche l'opzione di versamento tramite PayPal, quindi basta indicare, quindi scrivere la cifra e cliccare e automaticamente potete fare questa vostra donazione tramite Radio Cooperativa, quindi un versamento su conto corrente postale oppure un bonifico oppure PayPal. Noi vi ringraziamo anticipatamente perché è grazie a voi che noi esistiamo. E nelle ultime puntate abbiamo affrontato, stiamo entrando un po', diciamo, nel vivo, per quanto in realtà è sempre vivo, ma stiamo entrando un po' addentro a quello che è il tema del lavoro di conoscenza di sé, che è quello su cui si basa a diversi gradi l'attività, l'operato del nostro centro, l'insegnamento di Hermes, che è stato ed è fulcro del nostro centro, il senso dell'esistenza stessa del centro e quindi anche di questa trasmissione. Voi sapete che noi portiamo un messaggio che nasce dall'esperienza del centro altrove, quindi di contatto con questo insegnamento e di presa di coscienza di quelle che sono sostanzialmente la propria natura, i propri limiti, che attraverso questo insegnamento, attraverso questo operato, questo luogo anche che è il centro altrove, possono essere visti in modo diverso rispetto a come lo si potrebbe fare, diciamo, senza questi strumenti. E porgiamo poi quello che è il messaggio che nasce da questa esperienza a voi in questa trasmissione, interagendo con voi. Lo facciamo spesso leggendo dei testi, e quindi lo faremo anche oggi, e i testi affrontati nelle ultime puntate sono testi che si addentrano molto, come vi dicevo, in alcuni aspetti del lavoro su di sé, con una luce direi quasi discriminante. Sono testi che trovate pubblicati nel nostro blog. Prima vi indicavo il sito internet che è seialtrove.it. Abbiamo anche un blog, in realtà diversi blog, ma il principale è la Via della Rosa. Quindi dal sito internet, cliccando verso destra la voce blog, vi si aprirà questo nostro portale, la Via della Rosa. E gli ultimi scritti pubblicati erano inerenti il corpo emozionale, inerenti la luce nelle notti oscure, quelle notti dell'anima in cui sembra che l'angoscia prevalga e invece non è necessariamente così, che parlavano di una via di uscita interiore, la via della rosa. Quest'ultimo scritto che oggi vi leggeremo ha un titolo decisamente forte. Anche questo è scritto da Hermes, come la maggior parte dei testi del nostro blog, e questo scritto si intitola Ricordati di te, idiota, non dimenticarlo mai. Quando l'individuo comincia a essere davvero cosciente di non essere padrone della sua vita, inizia a considerare le varie strade possibili per tentare di risvegliarsi alla realtà. Solitamente, un uomo che cerca di riconnettersi al proprio essere, quantunque aperto di vedute, colto e intelligente, si trova in un altro mondo, regolato da leggi altre, interiori e non più esteriori, che richiedono un certo grado di resilienza, recettività acuta e grande disponibilità a sperimentare ciò che è ignoto all'io ordinario. Il punto di partenza per ognuno è dunque la presa di coscienza della condizione illusoria nella quale versa. Innanzitutto perché, non contemplando lo stato di sonno e di schiavitù psichica in cui ci si dimena, ci si crede liberi. E perché, anche quando si inizia a percepire l'inganno, non avendo sviluppato un contatto interiore stabile, ancora non si possiedono strumenti adeguati per il necessario orientamento interiore. Oggi la massa è fascinata dalle alternative veloci e semplici, molto in voga attraverso innumerevoli pratiche magiche e pseudo-esoteriche, che nonostante l'offerta di eccellenti master e corsi intensivi non producono mai l'agognata realizzazione interiore. Anzi, molto spesso quello che si ottiene è una conoscenza frammentata e parziale di sé e dei principi universali, che non solo rafforza l'egemonia mentale a discapito dello sviluppo animico, ma genera stati di sonno bene articolati e molto più istruiti.
Ma allora, come essere certi di fare un vero lavoro su di sé e non prede di una compensazione illusoria? La via del risveglio che meglio si adatta al periodo storico è semplice da riconoscere. È data dallo sforzo cosciente, dalla sofferenza volontaria e dall'arte della rinuncia. Lo sforzo cosciente è attenzione, presenza e portamento consapevoli. Questo è il ricordo di sé. La sofferenza volontaria è invece l'abbandono consapevole delle proprie certezze, delle proprie opinioni, delle affermazioni meccaniche di se stessi, del desiderio di rassicurazione, del conforto intellettuale del proprio senso assolutista dell'io, con le sue aspettative pretese infantili.
Grazie a Mel che ci ha raggiunto con la sua voce, quindi che...
Saluto tutti, grazie.
Grazie a te di essere qui con noi e quindi abbiamo letto questo testo, appunto, e avevo anticipato agli ascoltatori qualche secondo prima della lettura che il titolo era forte, ricordati di te, idiota, non dimenticarlo mai. C'è giunto subito un messaggio proprio durante la lettura, quindi forse appena ha ascoltato il titolo del testo, di chi scrive... Da idiota a fratello è un bel salto abbastanza fastidioso. Ovviamente va detto per chi è, diciamo, al di fuori di quelli che sono magari anche i punti di riferimento che vengono usati anche all'interno del nostro centro, che questa qui è una citazione, volontaria o meno.
Fratello forse si riferisce alla chiusura della mail della volta precedente, se non sbaglio, no? C'erano le ultime... Le ultime righe dicevano fratello e poi c'era un... Adesso non
sì,
ho
è vero.
La mail. Quindi
è vero.
Da fratello a idiota il salto è bello tosto, ma entrambe le realtà ci appartengono. Fratello era riferito da un punto di vista forse più interiore, più animico, più diciamo più profondo, ma l'idiota, non possiamo negarlo, è quello che si muove per la strada tutti i giorni. Inconsapevole della schiavitù che vive.
Beh, ovviamente io vi anticipo che ne faccio parte, quindi non mi sento
Sì,
escluso da
no,
questa
no, entrambi,
condizione. Proprio.
fratelli e idioti, entrambi presenti. Ciao Iapo, sono Mel.
E comunque poi avremo modo di vedere, magari più avanti, che anche in questa mail si fa appello in realtà alla fratellanza e il lettore viene indicato come fratello anche in questo testo che vi abbiamo letto oggi, di cui vi abbiamo letto solamente un'anticipazione, poi il resto lo potete leggere siccome è più lungo nel nostro blog, che appunto è La Via della Rosa, a cui potete accedere dal nostro sito serietrove.it. Sì, va detto che ovviamente è anche una citazione indiretta di Gurdjieff, quindi chi facesse una ricerca che quindi utilizzava questa espressione, ricordati di te, idiota, come un monito, diciamo, nella sua scuola di insegnamento per gli allievi che appunto conducevano un percorso e quindi venivano spesso, diciamo, richiamati con questo invito al ricordarci di noi stessi, perché come dicevi tu, l'idiota comune in cui mi riconosco è chi vive questa condizione di autoinganno, di idiozia, ovviamente non va detto necessariamente in senso offensivo, è una condizione nel senso che viviamo quando ci dimentichiamo di noi stessi, che è la cosa più importante. E anzi, io trovo questo proprio anche questa forma molto provocatoria, perché altrimenti non, forse senza questa provocazione non saremmo invitati tanto a poterci destare, a poterci svegliare. La trovo molto amorevole. È un po' la trovo un po' proprio nel segno di quello che ho sempre vissuto come l'insegnamento vissuto al
Sì.
centro proposto da Hermes, c'è una forma di amore che non è l'amore che noi intendiamo, quello della coccola, quello del.
Quello che è accondiscendente alle
Esatto.
nostre, al nostro stato reattivo, abitudinario, bestiale, che non lo sostiene, non lo avalla e che tenta in tutti i modi di destarti dal sonno. Se questo idiota urta e tocca, è perché va a stuzzicare proprio quella parte di noi che ha quella necessità di sapersi giusti, di avere ragione, che è permalosa, suscettibile, che quindi vive di competizione, di le solite cose, insomma, che abbiamo elencato nel corso di queste puntate. Quindi il fatto, che in qualche modo possa urtare, qualcuno è positivo, nel senso che ci si trova di fronte proprio all'opportunità, alla possibilità di riconoscere in quale stato è la propria coscienza, dove stiamo dando attenzione e amore, perché poi il tutto parte da noi, no? Quindi se ancora vuoi difendere questo stadio abitudinario, bestiale, predatorio, che tiene in piedi la realtà, che vediamo a mezzogiorno nei telegiornali, alla mattina, ovunque. Boh, uno è libero di farlo se ancora ci crede. Se invece subisce quel bottaresta famoso, no? E rimane perplesso e dice: ok, questa cosa mi tocca, perché mi tocca? E va a vedere che cosa sotto c'è, allora coglie quell'amore, secondo me, di cui tu parlavi, che non ha
Sì.
nulla a che vedere con l'essere sostenitori e sponsor di una realtà. Che di umano ha ben poco e che tenta in tutti i modi di far cogliere la bellezza che c'è nell'essere umani. Esseri umani per davvero, però, non quelli che fanno le dotazioni col telefonino perché davanti hanno una scena di guerra o, per carità, vanno bene anche quelli, ma non è questo il.
Sì, ricordiamo poi chi vuole intervenire in diretta, sono aperte le linee telefoniche, il numero per farlo è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, altrimenti potete anche scrivere un SMS, il numero è 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. E Effettivamente quello di cui stiamo parlando, secondo me, ha a che fare con questo mondo che ci viene presentato all'inizio di questo testo da Hermes, quando scrive che quando qualcuno comincia a essere cosciente di non essere padrone della sua vita, puntini, puntini, puntini. Pronto?
Pronto, sono Antonio dall'Arcella.
Ciao.
Volevo riprendere il filo del discorso da parecchio tempo, il venerdì da parecchio tempo a questa parte. Ed è questo, io parlavo di emancipazione nella propria interiorità dalle gabbie percettive e indicavo come gabbie percettive quello di genetica, la gabbia culturale, usi e costumi, la gabbia dei ruoli, poi la gabbia economica e poi la gabbia, il sistema, tutto il sistema per cui all'io non resta nessuna. Ecco, volevo dire questo. È vero che l'emancipazione da queste gabbie dura per tutta la vita? Cioè non, è, un, è, una, è come una evoluzione personale che è necessaria e penso che accada, io non ho una visione pessimistica, penso che l'esperienza di vita è così possente, è così forte, per cui succede questo meccanismo. Tuttavia voglio rivalutare il significato delle gabbie. Le gabbie percettive sono dei punti fermi, dei punti di riferimento, naturalmente a carattere momentaneo, proprio per questo le si supera. Voglio fare un esempio anche riferito ad una telefonata di una persona che aveva detto io nel mio ambiente di lavoro ho un capo che mi tratta in modo sbrigativo, in modo, come posso dire, in modo autoritario, perché svolge quel ruolo. Magari personalmente è una persona mite, ma quando prende quella veste del ruolo, si scatena. Ecco, vabbè, questa è un'esperienza che abbiamo provato tutti un po', no? Ma questo per dire che le gabbie percettive, questi punti di riferimento, l'importante è che non siano eterni, che siano relativi al tempo e al luogo, quindi passeggeri e anche funzionali alla propria crescita, perché c'è stata anche una mail che faceva riferimento all'importanza di queste gabbie, perché è vero che vanno superate, però sono dei puntelli momentanei. Ecco. Quindi l'emancipazione da queste gabbie è importantissima. D'altra parte volevo fare anche un altro riferimento, nel gioco tra l'interiorità e l'esteriorità, tra ciò che è interno a me e ciò che è esterno a me. Quindi è importantissima il processo interiore di emancipazione, però c'è sempre da tenere conto che l'esterno, esiste un esterno da noi, e che perché l'essere umano, la specie umana, è fatta di legame, di relazione, hanno fatto un servizio su presa diretta in cui hanno fatto vedere in Giappone la solitudine e l'isolamento provocato in questo caso dalla tecnica, perché abbiamo detto altre volte che quando uno strumento diventa troppo potente, cambia il villaggio, cambia il paesaggio, cambia. Per cui l'avvento della tecnica e quello che del telefonino e dell'intelligenza artificiale in prospettiva può cambiare fortemente l'interiorità. E addirittura in Giappone assistono a delle cose assurde, dovute all'impoverimento della relazione e dovuto allo scadimento del rapporto. A questo aggiungiamo l'individualismo dell'Occidente, voi capite che è importante questo aspetto. Quindi io non mi illudo di riuscire personalmente, beh, anche per un senso di modestia, di essermi liberato da tutte le gabbie, di essermi emancipato in tutto, non mi illudo, e di poterlo fare da solo, ma la cosa va raccordata con le cioè devo rendermi conto che vivo delle strutture, e quindi non basta il cambiamento e della struttura, perché in alcune rivoluzioni è accaduto il cambiamento della struttura, eppure la società è rimasta, e lo stesso non basta l'emancipazione totale della propria interiorità, cioè sono necessarie ambedue le cose. Dico questo per senso di equilibrio e di buonsenso, cioè io vorrei che la cosa, che non perdessimo mai la fiducia nel nostro buon senso, e che con l'esperienza, se uno insomma minima, uno si libera un po' da, è per questo che è importante il film della vita, averlo visto tutto il film della vita finché uno non muore, il film è sempre in atto, quindi relativizzerei il tutto e guarderei la cosa con buon senso e basta, finisco qui, ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questo tuo intervento. Beh, direi che sicuramente c'entra proprio con quello di cui stiamo dicendo, di cui stiamo parlando sostanzialmente, anche soprattutto l'aspetto dell'identificazione nei ruoli che possono essere passeggeri, momentanei o anche un fulcro di esperienza. Tu cosa ne pensi, Mel?
Beh, è curioso che Antonio ha citato una parola che in questi giorni stiamo proprio al centro, diciamo esaminando, e ha parlato di fiducia e di buonsenso. Per quel che è attualmente la mia esperienza, c'è stato un capovolgimento proprio in questi giorni, qualcosa è capitolato. E quello che consideravo interiore, pur raccontandomela al meglio, non erano altro che i miei pensieri, i discorsi tra me e me, la mia concezione della mia vita, della realtà, dell'esterno. Questo credevo fosse il mio interiore. In questi giorni, invece, proprio prendendo contatto con la parola fiducia, e mi limito a dire la parola fiducia perché non credo di essere andata oltre, quello che sembra essere interiore è la realtà esteriore, perché in qualche modo è diciamo la più sicura materializzazione di quello che sento realmente dentro, non nella testa, perché quello che sento nella testa, quelli che sono i miei discorsi, la mia voce continua, tutti i miei pensieri, i miei dialoghi, come se ci fosse chissà chi, in realtà non c'è mai nessuno, ma parlo sempre tra me e me, non è altro che il riflesso di quelle che Antonio chiama gabbie percettive, no? Quindi questo vuoto che si è riempito di tutte le credenze, le istituzioni, eccetera, e che puntualmente nel corso di tutti i miei anni ha trovato smentite una dopo l'altra, perché non è quello che normalmente intendo come evoluzione, quello che credo chiamiamo evoluzione, no? Si tratta proprio di vere e proprie smentite. Avevi delle convinzioni, eri rigidissimo su certe cose perché ti davano una certa stabilità, ma in realtà ti sei smentito da solo, capovolgendo i tuoi pensieri, le tue azioni, eccetera. Ti credi evoluto, ma in realtà sei sempre all'esterno di te stesso, rinchiuso in tutta questa serie di pensieri, di circostanze che hai assimilato, come abbiamo visto nelle mail precedenti, nelle letture precedenti, quando nei primi 7 anni di vita, a seconda di dove ti sei formato, dove sei cresciuto, eccetera. Quindi questa fiducia e questo buon senso paradossalmente trovano molto più appiglio, per quel che è adesso la mia esperienza, in un'analisi molto semplice, molto anche infantile, di quello che è la realtà e di come la realtà si mostra a me, di come la riesco ad accogliere con meno mentalizzazione possibile, con meno elaborazione mentale possibile. Ho molta più fiducia in questo che in tutti quelli che sono gli aspetti che ho introiettato e quelle certezze date appunto dalla morale, da tutte quelle altre cose che abbiamo elencato.
Sì, ovviamente poi nell'aspetto che Antonio citava era come voleva dire, ok, posso comprendere questo, posso, però per comprenderlo sostanzialmente, anche per comprendere una gabbia, devi averla vissuta, quindi anche le convinzioni, anche purtroppo l'errore.
Iapo, qua dobbiamo ammettere che un'illusione sembra reale al 100% finché la vivi. Quindi queste che noi chiamiamo gabbie percettive sono la nostra verità. E guai a chi ce le tocca, altro che gabbie percettive, sono una certezza che muove milioni di persone alla mattina al lavoro, che gli fa fare tutte le cose che fanno, pagare le tasse che fanno, sponsorizzare i governi che sponsorizzano per lasciarli fare quello che stanno facendo. Cioè, questa non è proprio una gabbia percettiva, è proprio la realtà manifesta dagli uomini, altro che illusione, tutto illusione e tutte quelle cose di cui ogni tanto sentiamo parlare, una maledetta realtà, altro che.
Sì, e appunto colgo allora questo invito di Antonio che sembrava voleva appunto ponderare le due aspetti, cioè
Sì.
da un lato possiamo divenire consapevoli forse di questo, adesso ognuno nella misura sicuramente della sua esperienza, delle illusioni, sicuramente questa che tu stai testimoniando da quello che percepisco è comunque un capovolgimento diciamo molto, molto forte.
Sì.
E dall'altro lato, sicuramente c'è la necessità di interagire con un mondo che si fonda su queste gabbie, su queste illusioni, eccetera, e anche allo stesso tempo, da quello che colgo nell'intervento di Antonio, di relativizzare le cose, perché se la gabbia è un luogo di esperienza limitato, dall'altra parte è quel luogo di esperienza che nel fare l'esperienza forse dell'illusione, ti permette di fare esperienza nella vita.
Sì, no, non
È
ci
una.
trovo, esatto. Credo che ci possa essere anche una certa tranquillità in questa
Sì.
missione, perché è il nostro stato evolutivo, il nostro grado evolutivo. Non è che stiamo parlando, cioè stiamo parlando proprio di un funzionamento, no? Funzioniamo così. Questo è il modo in cui funziona la mente. Apprende, 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 formula una serie di cose e su queste poche cose che ritiene sé, quello che c'è scritto anche nell'ultimo passaggio che abbiamo letto, no? Fonda tutta la sua realtà. Questo è il suo funzionamento. Cosa tentiamo di proporre? Che si può creare una visione anche più vasta, no? Vedere anche cosa c'è. Non è solo questo schema mentale, di funzionamento, la realtà va ben oltre, ci possono essere cose che raramente vengono considerate, aspetti. E l'evoluzione è proprio in questa conoscenza di sé, alla fine. Ha messo il proprio funzionamento iniziale e la chiusura di se stessi anche per anni, anche per tutta la vita, in questa abitudine a funzionare in un determinato modo, a reagire piuttosto che, ecco, permette appunto l'evoluzione, ma verso la conoscenza di se stessi, di un funzionamento che qualcun altro ha già sperimentato a livelli più avanzati e può dirti: ok, se rilassi un attimo, se non sei così fisso nella tua, così rigido nelle tue convinzioni, vedrai che ti si apre una realtà completamente diversa. Allora, quello che credevi essere la gabbia percettiva, in realtà è un aspetto molto piccolo, molto dimensionato di una verità molto più grande.
Allora, apro una parentesi perché nel frattempo erano giunti dei messaggi. Allora, innanzitutto un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive un grazie, un saluto, visto che oggi ascolto anche in diretta, di solito ascolto di notte. Quindi grazie all'ascoltatore o ascoltatrice.
Grazie.
Vi ricordiamo che all'incirca verso dalle 2 di notte in poi, circa 2, 2 e mezza, a seconda del finire delle trasmissioni serali, poi va in onda anche la replica degli Astronauti. Quindi a chi capitasse di ascoltare Radio Cooperativa di notte sa che può riascoltare le nostre voci che eventualmente non fosse riuscito ad ascoltare il venerdì dalle 12 alle 13:30. E c'è anche un altro messaggio che invece pone un interrogativo nel merito di quello che stavi dicendo, che che scrive: quindi escludiamo del tutto la razionalità, i processi mentali in questo percorso evolutivo? Punto di domanda.
No, se devi andare in posta a pagare un bollettino, ti serve usare quello che sai. Se no, sei fregato. Se ti dimentichi tutto, all'improvviso non riesci neanche ad uscire di casa, non ti ricordi neanche come si fa. Quindi assolutamente va tutto, ma va usato dove serve. Non va generalizzato e soprattutto non fare di quello che si sa perché lo si è imparato la propria sicurezza e la propria stabilità, perché ci si ridimensiona. Per me ha funzionato così, per me, cioè è quello che ho visto su di me. Questa rigidità che sembrava la sicurezza, la pretesa di essere assolutista, di avere una verità in pugno, una conoscenza di chissà cosa, in realtà mi ha ridimensionata per molto tempo all'interno delle gabbie di cui parlava Antonio. Gabbie belle e tosti, se non vi siete ancora stufati di starci dentro. Se invece soffrite un po' e vi sentite un po' in uno spazio angusto, allora siete qui che ascoltate la nostra trasmissione. Con molta modestia proponiamo le nostre esperienze, senza mettendoci anche a nudo, a volte anche smentendoci in diretta.
Sì, a questo proposito, il discorso dei processi mentali sicuramente è un discorso molto ampio e in altri testi che abbiamo comunque letto di Hermes si affrontavano questi aspetti. Io, per quella che è la mia esperienza, ho solo potuto riconoscere e vedere che molti dei pensieri sono associativi, quindi anche i processi mentali che cita l'ascoltatore o l'ascoltatrice in realtà si possono articolare sicuramente, credo, in molti tipi di pensiero. Noi spesso però utilizziamo l'associazione e quindi
Sì.
andiamo a ripescare cose dal passato, le associamo a delle esperienze, a delle
Sì.
reazioni e non sempre queste
Non
funzionano
abbiamo, sì,
sull'oggi.
non abbiamo assolutamente padronanza né di quella che è la nostra memoria e quindi del passato, né di quella che è la nostra immaginazione e quindi del futuro. Ci barcameniamo tra le due cose, abbozzando, improvvisando, a volte tirando fuori proprio degli spropositi. E facendo un gran pasticcio di quella che è la realtà che ci torna indietro come un boomerang, a volte facendoci molto male.
E tra l'altro, anche a riguardo di questo che stai dicendo tu, ci sarebbe da aggiungere che io, per esempio, ho potuto verificare che il pensiero di per sé, l'ascoltatore giustamente, lo cita, ma i nostri processi mentali spesso sono influenzati dalle nostre emozioni e dal nostro istinto. È molto più di quanto crediamo e quindi sostanzialmente, dato che nelle ultime puntate abbiamo parlato del fatto che noi spesso ci crediamo adulti, ma in realtà siamo degli infantili sotto certi aspetti emotivi, anche il nostro modo di pensare molto spesso risente di questo. E nella misura in cui non lo indaghiamo, perché come dicevi tu, Mel, prima, viviamo nella certezza nella fermezza di alcune convinzioni che riteniamo solide, vere, e che invece addirittura possono essere l'esatto contrario, possono essere frutto di un inganno. Qui si cita l'aspetto dell'inganno, dell'autoinganno nel testo che abbiamo letto. Anche il pensiero deve essere oggetto di discriminazione. Questo testo poi invito a leggerlo integralmente perché viene citato anche proprio questo aspetto, questa possibilità. Quindi gli strumenti messi a disposizione, diciamo, sicuramente come l'autoosservazione e molti
Sì.
strumenti che sono stati messi a disposizione in questi anni per quanto riguarda l'insegnamento
Sì.
di Hermes, sono sicuramente dei primi approcci indispensabili per potersi autoindagare in
Sì.
qualche modo, autoosservare, soprattutto nel proprio funzionamento. Il ricordarci di noi stessi è un invito a questo, nel senso che molto spesso proprio nella vita quotidiana noi ci dimentichiamo di noi anche, almeno io se sto facendo una cosa e se sono distratto e non mi ricordo dove ho messo un oggetto o che cosa stavo facendo, in quel momento non sono presente. Questo adesso può sembrare una cosa banale, ma ci dà il senso di come non siamo presenti e quindi anche quando noi pensiamo, viviamo emozioni, viviamo sentimenti, lo facciamo in questa condizione.
Attenzione, presenza e portamento sono tre
sì.
parole chiave perché l'attenzione è quella che maggiormente ti fa umilmente ammettere che ogni 3x2 durante la giornata ti smentisci. E anche non solo, ma puoi anche attraverso l'attenzione anche vedere che cosa, per esempio, giudichi negli altri o che cosa ti può dar fastidio di ciò che sta accadendo e scorgerlo dentro di te, perché molto spesso è qualcosa che inconsciamente non ammetti di te, non vuoi vedere e non fai che proiettarlo addosso a qualcun altro. Trovi 4-5 attori favoriti per il casting odierno, ti fai ecco
Sì.
il tuo film. Se hai bisogno di un idiota, lo troverai nel tuo vicino di casa. Se hai bisogno di un cattivo, sarà il vigile che ti ferma e ti fa la multa. Ma queste sono si possono chiaramente vedere con un po' di attenzione che poi sono parti di noi che proprio ci rifiutiamo, no? E allora gli attori continuano ad affluire copiosi finché non inizia a riconoscere che parte proprio da te quell'ostilità, quell'idiozia, quella cattiveria e che poi appunto con la dovuta presenza e col dovuto portamento, quindi se non vai a pescare le motivazioni, ma perché mi è successo? Allora hai reagito così perché ti è successo 20 anni fa e tu ci stai ancora pensando. Se rimani nella presenza, in quello che è la realtà, puoi avere delle indicazioni molto importanti in quello che è lo stato di coscienza attuale, in quello che è ciò che devi ancora acquisire, diciamo, come esperienza di te stesso. Io la vedo un po', la vedo così. Adesso potrebbe essere un gioco, a volte lo è, a volte invece ci sono delle cose così fastidiose di se
Sì,
stessi che proprio ci
esatto.
rifiutiamo di vedere e di ammettere, e allora ti trovi a essere ancora pungolato da un punto di vista di orgoglio perché siamo così permalosi, suscettibili, incapaci di accettare una critica, incapace. Non vogliamo ammettere di aver sbagliato, non vogliamo essere delle bestie, iapo, sinceramente.
Sì, è vero, ognuno ha un modo, ognuno sicuramente ha un modo suo. E con le sue sfumature, eccetera, e anche con le giustificazioni che poi diamo a questo comportamento. Proprio per questo motivo, anche per la profondità di questa, sicuramente di questa illusione che ognuno poi può riscontrare eventualmente o meno nella sua vita, in alcuni aspetti, eccetera. Ma questa profondità dell'illusione c'era anche una profondità della possibilità, sicuramente. E in questo testo si scrive che oggi vanno di moda, la massa è molto affascinata dalle alternative veloci e semplici, le pratiche magiche, pseudo-esoteriche, i master, i corsi, eccetera. Di queste cose abbiamo parlato molte volte nelle nostre trasmissioni, ma sostanzialmente sono dei modi alternativi rispetto a quelli di chi, perché tu citavi prima il fatto di sostenere un governo, ascoltare il telegiornale, eccetera, ma c'è anche chi vive in un mondo sostanzialmente alternativo, ma che però nei fatti molto spesso è un'illusione di essere alternativo. E
Molto, sì.
questo testo, come gli ultimi, li vedo proprio come dei forti demarcatori. Che vanno proprio a sondare le illusioni che uno crede
Sì.
anche inerenti a quello che può essere un percorso alternativo, un percorso di autoconoscenza, eccetera. Io, per quanto mi riguarda, vedo che è un costante approccio alla disillusione, perché ogni
Sì,
volta
è vero.
mi rendo conto di un'illusione ulteriore. Ma il fatto è che queste soluzioni veloci e semplici celano un po' la convinzione di non aver bisogno di cambiare sostanzialmente, perché basta fare un corso, basta seguire un tutorial, o basta avere delle informazioni aggiuntive, eccetera, e quindi automaticamente, no?
Sì, Vorrei dire, Iapo, che grazie al lavoro, appunto, all'insegnamento con cui prendiamo quotidianamente contatto, proprio nelle settimane scorse ho preso contatto con quelle che sono due, secondo me, proprio particolarità sempre di questo funzionamento dell'essere umano. E il fatto che esistano dentro di noi proprio queste, chiamiamole queste due forze, una lotta costantemente per essere parte dell'ambiente in cui vive, quindi per conformarsi, per sentirsi accolto, per beneficiare, insomma, di tutte quelle possibilità e quei benefici che si ha nell'appartenere ad una specie, quindi cerca di conformarsi e di adattarsi a quello che sono le famose gabbie percettive, chiamiamole così, e lo fa diligentemente, ma da qualche altra parte in noi c'è pure chi vuole distinguersi, chi vuole comunque essere esclusivo, sentirsi unico, sentirsi speciale, e dentro se stessi formula sempre una serie di pensieri che possano renderlo tale, no? Quindi, appunto, riferendoci agli altri, sono quello che ho ragione, lascio a loro, sì, magari non faccio guerriglia, ma so che la ragione è dalla mia parte, perché so in seno a me stesso che non posso sbagliare, quello che sento è giusto e quindi sono una persona particolare, sono una persona unica, sono una persona speciale. Formulo una serie di pensieri che possano renderti così, tra te e te, no? Però non vuoi nemmeno distinguerti troppo perché la sicurezza della specie si basa appunto sulla massa, parte da molto lontano e trova la sua sicurezza, le sue fondamenta proprio nell'uguaglianza, nella conformità, diciamo, no? Ma nello stesso tempo questa intelligenza a sprazzi vuole emergere.
Sì, allora diciamo che mi ci riconosco anche perché poi uno può anche distinguersi paradossalmente, non necessariamente nella ricercare una forma di eccellenza, a volte uno può anche distinguersi forse
Sì,
nel ricercare una forma di visibilità opposta o di...
anche una misantropia, mi ritiro, beh,
Esatto.
guarda, a me questo mondo non mi appartiene, ditemi dove posso scendere, sai, la famosa frase che girava su internet un po' di tempo fa, no? Non mi sento parte di niente, mi ritiro, lascio agli altri tutto, ma è lo stesso un volersi sentire unici e speciali. Io spero,
Esatto.
sentiamo un po' di silenzio oggi tra i nostri
Beh,
radioascoltatori.
credo che ci sia silenzio perché anche sono molto interessati forse a quello che stiamo
Sì,
dicendo.
faccio sempre un appello alla parte femminile in ascolto che possa far sentire la sua voce. È importante perché questa trasmissione si basa appunto su un coinvolgimento delle persone. Questo permette a noi di apprendere molto anche dai vostri interventi, anzi.
Sì, davvero molto. Ricordo chi vuole intervenire in diretta al numero 049 880 9020, ripeto 049 880 9020. Oppure potete anche scrivere un SMS al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. State ascoltando Radio Cooperativa, questa trasmissione è Gli Altronauti, che è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Qui in studio ci sono Iapos e Mel e abbiamo letto un testo che potete trovare sul nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. ripeto, seialtrove.altravista.org, e in questo testo, nell'ultimo paragrafo che abbiamo letto, si affrontavano delle... venivano citati degli elementi che caratterizzano, in questo testo scritto da Hermes, la via per il risveglio che meglio si adatta al periodo storico, cioè al nostro periodo in cui stiamo vivendo, quindi anche il riferimento di alcuni ascoltatori, giustamente come Antonio, alla necessità di interfacciarsi con, bene o male, col mondo che ci circonda, quindi è contemplata in questa via. Questa via è data dallo sforzo cosciente, dalla sofferenza volontaria e dall'arte della rinuncia. Ora io cercherò di fare del mio meglio, forse no, perché fare del mio meglio per me in questi casi è spesso anche mostrare o manifestare quella che devo ammettere essere una certa ipocrisia che riscontro nel mio comportamento, cioè nel riuscire a capire bene delle cose che poi però non metto in pratica quando io, perché prevale forse la meccanicità della reazione. Però abbiamo questi elementi che sono lo sforzo cosciente, giustamente uno può chiedersi che cosa sia, la sofferenza volontaria, che anche questa può essere oggetto di facile, diciamo, interpretazione diversa da ciò che è, e dall'arte della rinuncia. E siccome anche tu prima hai citato appunto lo sforzo cosciente come attenzione, presenza e portamento consapevoli, e sicuramente... Vuoi aiutarmi, Mel, a dare un po' una spiegazione di queste...
Adesso mi viene un esempio molto semplice. Quando devi metterti a dieta, pesi una ventina di chili di più e ti hanno detto che c'hai pure il diabete o sei a rischio di e devi metterti a dieta. Ecco, è una cosa molto fisica, molto semplice, molto banale che chiunque magari ha sperimentato. Quindi facciamo proprio un esempio anche futile che può essere... poco spirituale, però secondo me calza. Che cosa devi fare? Una sofferenza volontaria. Devi veramente, devi essere, come ti posso dire, lo sforzo cosciente, sofferenza volontaria e arte della rinuncia, anche per una misera dieta. Ti coglierai per abitudine ad andare ad aprire il frigorifero in piena notte, piuttosto che a mettere, sei lì che stai per prendere qualcosa da mangiare alle 3 del pomeriggio che hai mangiato un'ora prima. Ecco, e devi farti il tuo bel programmino, rinunciare a tutte le cose a cui eri abituato, anche da un punto di vista, possiamo dire, interiore, funzioniamo più o meno così. Allora, la sofferenza rimane, ma è invertita, nel senso che se prima ti cibavi di qualunque cosa senza riguardo, comunque soffrivi perché c'hai i chili di troppo, avevi dolori dappertutto, anche interiormente possiamo dire, comunque stai soffrendo per un sacco di cose che non sai. Ora la sofferenza la vivi consapevolmente.
Ok, torniamo poi su questo aspetto perché prendiamo una telefonata. Pronto?
Pronto, parla Maria Cristina di Padova.
Maria Cristina, buongiorno.
Buongiorno, sì, gradirei che chiariste questi tre aspetti molto interessanti, però volevo un po' ritornare sul discorso e anche in relazione a dei messaggi che ho mandato dove dicevo che ci sono delle cose come la lingua materna che si impara nei primi anni e di cui non ci si libera più anche imparando altre lingue. Oltre alla lingua impariamo, assumiamo dall'ambiente, dalla mamma, dall'ambiente, un sacco di altri valori, chiamiamoli valori intesi come quello che vale in quel periodo in cui nasciamo. Io ho 70 anni, quindi nel passato del tempo. Ora, su quei valori, pur transeunti, io ho fondato la mia vita, ho fatto delle scelte, ho preso certe direzioni. Posso diventare consapevole anche che sono state sbagliate, che ora non valgono più, però su quelle ho basato la mia vita, come quella lingua mi rimane dentro, i valori mi rimangono dentro anche se divento consapevole del loro valore relativo, diciamo così. Ora mi chiedo, va bene la dieta, oppure posso cambiare, sono permalosa, posso diventarlo meno, sul piano personale tutto ciò è possibile, però non è possibile se non diventando dei consapevoli e solo in parte cambiare ciò che abbiamo assunto, quelle gabbie percettive che poi sono necessarie perché dobbiamo crescere, essere in qualche modo, in qualche tempo, in qualche luogo. Ecco, quelle rimangono in noi. Dicono addirittura che nei primi 3 anni, nei primi 6, alcuni dicono nei primi 3, assumiamo tutte queste gabbie percettive che derivano dall'ambiente, dalla famiglia, eccetera, eccetera. Ecco, allora mi chiedo, cioè vorrei sottolineare quanto difficile sia, e poi soprattutto non si può cambiare una direzione di vita, delle scelte fatte, si sono approfondite quelle scelte, si è capito, si è compreso, giusto, sbagliato che sia, i difetti, gli errori, eccetera, però non si può auto-annientarsi, autodistruggersi in quel che si è, ecco, questo detto così un po' malamente. Grazie
Maria Cristina, alla prossima. Grazie per l'intervento, Maria Cristina, che spesso infatti ha mandato dei messaggi e
sì,
a cui ha fatto riferimento.
Molto profondi, molto interessanti.
Beh, la voce, intanto abbiamo avuto un intervento femminile.
Intanto
quindi
abbiamo avuto un intervento femminile.
È stato sì, accolto il tuo...
Il mio appello.
Il tuo appello.
È stato anche un bellissimo intervento. Io sono d'accordo con fondamentalmente con quel che dice Maria Cristina, nel senso che questa realtà, forse perché pure io lo svelo, sono una sessantenne quasi al traguardo, quindi non più molto giovane, ma quello che abbiamo introiettato è il nostro fondamento. Non possiamo all'improvviso trasformarci in abitanti della Papua Nuova Guinea e girare per le strade di Padova come fossimo dei primitivi, non a nessuno, o disconoscere tutti quelli che sono stati i valori della famiglia, eccetera. Anzi, si tratta proprio di riscoprirli e rivalutarli proprio per quello, questo è il mio pensiero, per quel che fondamentalmente sono, e di renderli il più puri e affini a se stessi possibili, tolti da tutti i nostri spogliati, da tutti i nostri voglio, da tutte le nostre esigenze, da tutte le nostre tare psicologiche, emotive, da tutti i nostri handicap mentali, perché la bellezza di essere umani è che questa crescita, se da un punto di vista fisico, diciamo a 21-22 anni hai esaurito, no? La tua crescita si è praticamente esaurita, ma da un punto di vista animico o interiore, se vogliamo dire così, questa conoscenza della realtà che ci circonda non termina mai e ti sorprende sempre, quindi non deve essere un ok, adesso butto via tutto quello che ho fatto, mi autodistruggo, come diceva Maria Cristina, no. Anzi, diciamo che scalino dopo scalino devo crescere. Allora, quelle che sono state le mie, i miei credo che hanno costituito, vanno rivisti, e questo mi sta capitando proprio in questi giorni, perché sto affrontando delle vicende personali che mi mettono proprio in queste circostanze, va spogliato da tutte le proprie pretese e visto per quello che realmente sono. I figli, per esempio, sono quello che devono essere, non possono essere né il riflesso delle mie mancanze, la pretesa che realizzino strade che io non ho realizzato, che abbiano successi che io non ho avuto, o che si comportino per riscattare chissà quale posizione mentale dentro la mia testa. Ecco, questo è un esempio molto stupido, molto semplice, ma forse siamo in grado tutti di coglierlo. Quello della dieta lo era uguale, insomma, per dare un po' la spiegazione di questa sofferenza volontaria dell'arte della rinuncia. Che cosa devo mai rinunciare? Mica devo rinunciare a quello che sono, devo rinunciare alla pretesa che gli altri si comportino, per esempio, di conseguenza alle mie convinzioni, o che questo ci dà anche il modo di valutare il fatto che persi in queste che sono le nostre abitudini, molto spesso siamo infinitamente tolleranti, secondo me, nei riguardi di ciò che accade intorno a noi. Quindi lasciamo che le cose in un ambiente, diciamo, in un paese come l'Italia vadano magari in un certo modo, perché siamo, cioè, abbiamo questo aspetto di essere molto, come dire, molto tolleranti, presi come siamo dalla...
Sì, sicuramente, beh, dopo, se andiamo in un contesto sociale, è chiaro che quello che vale per noi vale anche per i popoli, per le nazioni, e quindi se ognuno ha la sua storia, la sua identità, che può essere reale oppure anche frutto di convinzioni, la stessa cosa riguarda per i popoli,
sì,
quindi per gli organismi sociali.
Esatto, non vogliamo sentirci essere messi in discussione. Finiamo per essere molto tolleranti nei confronti di noi stessi e nei confronti di ciò che ci circonda, quindi chiudiamo gli occhi su molte faccende che invece sono nostra diretta responsabilità.
Sì, io cito un aspetto, perché innanzitutto ringrazio sia te sia Maria Cristina di portare la vostra esperienza, che ovviamente è un'esperienza vissuta molto, insomma, più ricca quantomeno in termini temporali, ecco, della mia, ed è molto bello poter ascoltare comunque delle persone, delle donne che si sono messe in discussione in quelle loro credenze, convinzioni, in cui spesso siamo molto molto identificati. Credo che anche l'intervento di Antonio facesse riferimento anche ai ruoli che noi esercitiamo e che diamo per scontato di identificarci, e quindi il fatto di potersi emancipare da questa condizione, o comunque poterla trasformare, adesso non saprei come definirla, è sicuramente qualcosa che dà molto gioia poter essere ascoltata, e quindi ti ringrazio molto. E citavi un aspetto in cui ho riconosciuto la mia esperienza, cioè il fatto di non annientarsi, dicevi tu, ma non possiamo nemmeno pretendere che gli altri si comportino di conseguenza alle nostre convinzioni. Questa è una cosa in cui molto spesso, ad esempio, si incappa, cioè nel senso in cui siamo stati educati, abituati proprio a vivere, a portarci con il mondo in questo modo. Cioè, siccome io sono fatto così, allora do per scontato che tutti capiscano, che tutti pensino o reagiscano come me, che le mie convinzioni siano, come dicevi tu prima, le giuste, ma le uniche in realtà, che il mio modo di essere sia l'unico possibile. E sulla base di questo, quindi, impongo agli altri le mie condizioni senza accorgermene, le mie convinzioni, i miei comportamenti, eccetera, e senza rendermi conto di vivere in un mondo che invece è fatto di tante persone in cui ognuno ha la sua elaborazione della realtà, in cui ognuno ha le sue convinzioni, eccetera, di là che poi possano essere comunque prodotti di un qualcosa di collettivo, e in qualche modo dare per scontato e pretendere anche che le cose siano come io le immagino che sono. E questo è un po' lo shock che... del contatto con la realtà, che spesso cita Hermes nei suoi testi.
Esatto.
E che genera molte volte o la resistenza o il fastidio, sì, o la sofferenza o la tristezza, o di quando questa cosa che noi abbiamo vissuto per molto tempo, che è molto solida, cementata in noi, viene intaccata pian piano, e quindi vivi questa forma.
Per ritornare sull'aspetto della fiducia di cui parlava, sai quando dici quella famosa frase a qualcuno: basta, non mi fido più di te. In realtà, che cosa stai dicendo, Iapo? Cioè, si sta solo dicendo: ok, non m'hai dato quello che volevo.
Ah sì, quello che era patuito.
Quello che mi aspettavo, che tu mi dovevi dare, non me l'hai dato. E mo non mi fido più. Come se fossimo al mercato del pesce. Mi dovevi dare un chilo di sardelle.
Me ne
dentro ce
mezzo.
Ne sono solo mezzo, e adesso non vengo più da te a comprare il pesce. Chiudi sto banco, non mi interessa più. Tra esseri umani funzioniamo così. È tremendo doverlo ammettere, perché la fiducia è tutt'altra cosa. Eppure, cioè, è questo, se tu vedi anche all'interno di una famiglia, no? Come si muovono dopo molti anni di matrimonio, come sono gli scambi tra persone. Io ti faccio essere quello che vuoi, e tu fammi essere quello che voglio. Quindi io ti dirò quello che tu vuoi sentirti dire entro certi limiti, perché insomma abbiamo trovato le giuste misure, e tu fai stare me come voglio stare, ok? Anche tu dirai quello che io voglio sentirmi dire, ormai ci siamo capiti, compromessi. Allora, non so se questa vi sembra una libertà per sperimentare la realtà, per sperimentare la vita. Non lo so in quale forma possiate percepire la menzogna e l'insincerità della vostra presenza nella realtà. Io la mia l'ho percepita tutta, talmente tutta che ti cascano le braccia, perché non so se nascondo ancora qualcosa, forse sì, ma in questo, sai quando Gesù diceva quella bella frase che ci piace tanto, fuori i mercati dal Tempio, i mercanti dal Tempio, quei mercanti siamo noi, il Tempio è il nostro corpo e abbiamo scambiato di tutto e di più, io la vedo un po' così.
Beh, grazie, è bellissima questa analogia, questa immagine, molto profonda. E, sì, in questa dinamica che descrivi sostanzialmente non c'è nessuna autenticità. Cioè, quello che dicevamo all'inizio, almeno, dell'amore inteso in senso alto, perché iniziando questo testo dice appunto, scrive Hermes, che chi si orienta... chi comprende di non avere nessuna padronanza su se stesso, di essere padrone della sua vita, entra in contatto con un mondo, si trova in un mondo regolato da leggi altre, interiori e non più esteriori, e che quindi quelle convinzioni, anche questo dello scambio, eccetera, non, in questo mondo interiore sostanzialmente non c'è.
Esatto.
Quindi quell'amore che dici che si vive normalmente, forse che viene definito tale, quello che citavi tu in questo caso della... dello scambio nelle relazioni di coppia, forse è un alimentare, in realtà io mi permetti di alimentare il mio ego, io...
Esatto.
Eccetera.
Cioè abbiamo trovato il giusto compromesso per stare insieme in questa vita. È una cosa normale, ci piace come quella cosa, no, che ho visto, che abbiamo visto prima, il fatto che lo stare insieme, l'essere... parti di qualcosa, insomma, fa parte un po' dell'essere umano, dell'essere branco, della base, diciamo, della nostra natura, che prevede una natura fondamentalmente animale, che quindi ha certi aspetti che si basano sullo stare insieme agli altri della nostra specie, a sentirci al sicuro se abbiamo qualcuno vicino, all'essere riconosciuti, apprezzati, aiutati. Tutti aspetti molto romantici, ma quanto puri e sinceri sono e quanto nascondono di noi e quanto poco vogliamo ammettere di quello che nascondono.
E proprio a proposito di quello che stiamo dicendo, vi leggiamo la parte finale, un altro paragrafo del testo che vi abbiamo letto, che appunto si intitola Ricordati di te, idiota, non dimenticarlo mai.
Ogni ruolo che l'uomo interpreta recitando una parte è una sorta di croce a cui bisogna essere inchiodati per imparare ad essere attenti con soluzione di continuità. È come essere fissati in una cornice che rappresenta il proprio limite, e questo limite, nel lavoro, non è qualcosa da evitare, ma diventa il materiale virtuoso e sacro su cui operare la trasformazione.
È E questo secondo me è molto interessante in virtù proprio anche degli interventi che abbiamo ricevuto
Sì.
degli ascoltatori, perché almeno secondo me mostra proprio come alla fine ognuno forse anche sulla base di quella fiducia che tu citavi prima, molte volte ognuno forse è proprio dove deve essere per poter. Altro che scendo da. Ditemi dove posso scendere, forse sei proprio dove devi essere in quel momento per poter
Sì.
fare del tuo meglio per operare una trasformazione in qualche modo.
Jacopo, adesso potrei parlare di una cosa che ho sperimentato di persona così, tipo nel ruolo di mamma, no? Sono stata una mamma molto, molto possessiva, molto presente, molto opprimente sotto certi punti di vista e ho cercato di impartire un'educazione proprio molto, anche severa. Un sacco di buone cose che facevano di me una brava mamma. Adesso, in questi ultimi mesi, quando sono entrata, diciamo, più intensamente in questi molti aspetti del lavoro, non sento le mie figlie e non le vedo da mesi. E ci sentiamo magari tramite messaggio oppure la telefonata, ciao ciao, come va? Tutto bene? Ok, finisce là. Ho smesso di esercitare su di loro la mia influenza. E di questo sono molto grata. È una cosa, anche qui parte la mia commozione, ma abbiate pazienza. Sono molto grata perché ritengo che meno, cioè queste gabbie percettive, appunto, come diceva Maria Cristina, insieme al linguaggio materno, poi noi le infondiamo con sacrosanti valori dipinte di bene di qualsiasi altra cosa, almeno questa è stata la mia esperienza. Ma una volta fissate, diciamo, le regole di una buona convivenza tra inquilini del pianeta, poi ci si dovrebbe un attimo ritirare, saper ritirare come genitori, perché sono altre anime che hanno accesso su questo pianeta, hanno tutto il sacrosanto diritto di fare tutte le loro esperienze, giuste o sbagliate che siano. Ovvio, uno rimane aperto a tutti i problemi e tutte le richieste di aiuto o consiglio, ma il fatto di essere riuscita a scorgere quanto in realtà volevo imporre, come dicevamo prima, la mia verità per sentirmi io dignitaria di corte, una brava persona, quanto io sia riuscita a scorgere questa cornice e questa etichetta in cui per essere quella che ero dovevo svolgere anche la funzione della mamma opprimente, tra virgolette, perché poi sono stata una mamma normalmente. Come tutte le altre, insomma. Ecco, questo mi ha dato la possibilità, di liberare anche loro, dalla condizione di svolgere molte dei compiti che svolgevano per dar, come soddisfazione a me e perdere di vista quello che invece è il loro percorso su questa terra. Non so quanto consapevoli siano di questo, ma quando ci sentiamo l'amore che ci riusciamo a trasmettere prende una qualità sempre più genuina e sempre più va purificandosi di quelli che sono le famose abitudini, i famosi vestiti e le famose cornici nelle quali ci rinchiudiamo uno alla volta.
Grazie mille di questa tua
Grazie a voi per avermi
testimonianza.
ascoltato.
Grazie Mel per questa appunto tua testimonianza e colgo l'occasione allora per chiederti, diciamo, alla luce di quello che hai detto, se il fatto di dover rinunciare o comunque mettere da parte o ridimensionare anche questo ruolo, che è un ruolo, diciamo, così importante, no? Dal punto di vista anche sociale o biologico. Bene,
Prendiamo,
puntini,
sì,
puntini, puntini. Pronto?
continua.
Ciao carissimo, sono Piero.
Ciao Piero.
Buongiorno.
bello sentire la tua collega.
Grazie, sì.
Grazie.
Dico grazie al posto suo.
Grazie, aspettavo il proseguo.
Io quando mi sono separato dalla moglie mi ha detto che tua madre ti ha rubato l'anima e tu non potrai mai amarmi, ha detto. E poi negli anni ho cercato di capire e ho capito che di madre ce n'è solo una. E quando alla fine una persona parla come ha parlato la tua collega, che non so come si chiama.
Si chiama Mel.
Come?
Mel.
Mel, ecco, come la Mel. Io che ho avuto la fortuna di avere una grande madre, che da bambino era piena di Dostoevsky, di libri, leggeva, e quando ci vedeva con sti motorini che buttavamo via la vita per strada come dei pazzi, facevamo motocross, e un giorno mi ha detto che ne diava il Dostoevsky, quando uno minimizzava la vita, il valore della vita, la vita non è nulla, da Nil, no? Da greco, nichilismo, e allora dopo non so se era fedele a quello che aveva letto o se me l'aveva manipolato per darmi un indirizzo, però mi disse per coerenza il giorno dopo si è ucciso, perché se la vita non vale niente ucciditi, per coerenza ho dovuto uccidere. E io penso che le tue analisi, le analisi della Mel, a scuola ho avuto un professore che mi ha fatto 20 giorni due maroni di svevo, cosini, attitudine, Musil, l'uomo senza qualità, Pirandello. Io penso che se i ragazzi d'oggi hanno un po' la fortuna di avere degli insegnanti, una madre come ho avuto io, come ho capito che è la Mel, delle persone di valore, e uno ha voglia di ascoltare, e memorizza, dà valore a queste persone, le ascolta. Poi la vita è un'altra cosa, hai una marcia in più. Poi nella vita risolvi sempre tutto, cadi sempre in piedi. Non so se mi sta capendo la Mel.
Sì.
Purtroppo oggi vedo anche mio figlio, che io come moglie vedo che siamo in vena di confessarsi. Come moglie ero scocciato, però come madre l'ho trovata la madre di mio figlio, forse ancora più brava di mia madre. Però vedo che sì, i ragazzi d'oggi ascoltano, assorbono, però meno di noi. Non so se è d'accordo la Mel.
Un po' sì, ci hanno un po' subiscono influenze superiori, credo, perché si è meno, c'era più un rapporto più diretto, più esclusivo. Adesso invece sono nel mondo molto prima rispetto a, quindi sì, sono, questa tecnologia diciamo ha infuso informazioni di un altro tipo molto precocemente rispetto.
Certo, tutto qua, vi ho raccontato tutto.
Grazie.
Grazie comunque, trasmissione splendida.
Grazie,
un buon pranzo dopo.
Grazie Piero del tuo intervento e della tua testimonianza, quindi abbiamo diciamo stimolato anche il racconto di Piero, molto insomma.
Sì.
Interessante.
Sì, sì, esatto, è vero, molto interessante.
E allora stavamo dicendo, perché sicuramente poi io ho parlato dell'aspetto dei punti di riferimento, poi questo è un aspetto che sicuramente aprirebbe
sì.
una parentesi troppo ampia.
Sai, quando ha detto di madre ce n'è una sola, io già avevo in mente la madre terra, perché alla fine noi mamme che cosa siamo? Siamo dei portali, rivestiamo queste creature, a me piace vederla così, in forma un po' magica, rivestiamo queste creature che entrano a far parte di questo pianeta e poi ci appropriamo di tutti i diritti, li vogliamo per forza forgiare perché sappiamo cosa è meglio per loro, no dai, non sappiamo cosa è meglio neanche per noi stessi, quindi con un po' di umiltà.
Sì, quindi quello che invece ti stavo chiedendo
Sì.
giusto prima della telefonata, tanto per riprendere i puntini, puntini che avevamo sospeso, se il fatto di mettere da parte questo ruolo per come viene vissuto, per come uno lo eredita a livello sociale, eccetera, se per te ha comportato una forma di sofferenza, parlavamo di sofferenza volontaria, di dieta,
Sì.
dell'arte della rinuncia.
Sì, certo che sì. E devo dire che se fosse capitato per motivi X, come spesso ti capita nella vita, perché magari ci sono un sacco di motivi che non so ad elencare, sarebbe stato vissuto direi molto malamente. Il fatto che in questo processo io sia stata guidata e anche istruita attraverso l'insegnamento del centro e attraverso anche l'esempio che Hermes quotidianamente ci dà, ha reso le cose, sicuramente c'è stata la sofferenza, ma le ha trasformate in un valore aggiunto, in un'esperienza assolutamente positiva, in qualcosa che sento adesso potrebbe essere trasmessa. Mentre non vorrei fosse trasmesso il tipo di insegnamento così, diciamo, prevaricante rispetto a quelle che sono gli aspetti interiori, gli aspetti animici, le predisposizioni dei figli che ti trovi a crescere. Cioè, ci sono delle cose, vorrei ritornare indietro con la consapevolezza di adesso
Sì, ho
e
capito.
rifare in realtà, ecco, questa è la fantasticheria che spesso ci verrebbe voglia di fare, non è possibile, quindi non possiamo che andare avanti. Si è sempre madri perché in realtà ti trovi sempre di fronte a qualcosa che hai creato, quindi puoi sempre comportarti con la nuova consapevolezza in ogni momento.
Sì, e guarda, quello che stai dicendo secondo me si può esprimere anche attraverso il paragrafo successivo di questo testo, nel senso che dice: la crisi come scelta è in fondo sofferenza volontaria. In altri termini è arrendersi a ciò che è, e dunque è l'essere coscientemente partecipi alla realtà del proprio essere, che infine si realizza che è tutto ciò che
È bellissima. Questa
è. Sì.
è perfetta, la perfetta conclusione, direi, di tutti i nostri discorsi.
Sì, quindi veramente. Posso prenderla, però deve durare
Bello,
veramente
sì, dai.
poco. Pronto?
Sì, buongiorno Roberto.
Roberto,
Buongiorno
buongiorno. L'avviso
Roberto.
solo che abbiamo veramente 2 minuti, quindi.
Ah, vabbè, io le faccio solo una domanda perché ho
Certo.
sentito la signora che diceva, ha fatto un'affermazione, no? Che la mamma, cioè, si sente mamma, no? Sbaglio, ho capito bene?
La mamma si sente mamma, fin qua sì, non ho nulla da dire. Una mamma si sente mamma, sì.
La mamma, d'accordo, benissimo. Allora io mi voglio ricollegare, che mi sembra una risposta, essendo che oggi abbiamo la bandierina che un uomo è un altro uomo, no? Possono avere il piacere di essere padre, ma non credo che il secondo uomo possa essere identificato per madre. Quindi gradirei sapere, secondo il suo punto di vista, cioè quel bambino, cioè quel bambino che è nato, diciamo, da una madre vera, d'accordo? Come potrebbe trovarsi, diciamo, quando inizierà a chiedersi, ma la mamma dov'è? La direi se mi può dare una
Va
risposta, perché
bene.
oggi diciamo c'è il piacere, bisogna essere a tutti i costi diversi.
Roberto, grazie, devo lasciarla
Arrivederci,
purtroppo, grazie.
arrivederci,
Buongiorno.
arrivederci.
Beh, è un tema un po'
Guarda,
complesso,
se vuoi
direi, da
però improntiamo
affrontare.
una risposta rapidissima. Ieri sera guardavo per dilettarmi il libro della giungla, Mowgli. È cresciuto dai lupi nella giungla e chiama la lupa, la chiama mamma.
Sì, quindi ognuno, beh, dicevamo che poi ognuno insomma vive la sua esperienza come la vive, cioè c'è
Esatto.
una perfezione comunque in ogni esperienza e
Sì,
quindi
che sia
adesso.
naturale, forse no. Da che mondo è mondo, insomma, è la donna che partorisce un figlio, eccetera. Quindi la natura svolge le cose in un certo modo. Però un bambino che cresce in un determinato, forse non si pone neanche, questo non lo possiamo sapere.
Esatto, non lo possiamo sapere, comunque grazie. Forse Roberto si riferiva a quello che tu hai detto, che ognuno di noi in qualche modo è madre, ma tu hai spiegato in un senso...
Sì, sì, riferendomi alla realtà, che se la propria, se manifesti la tua realtà, se sei tu che in qualche modo crei la tua realtà, sei sempre madre di questo mondo e quindi...
Era questo, un principio materno, quindi che va anche al di là del fatto della procreazione e
che riguarda sia i maschi, l'aspetto maschile che femminile, entrambi in questo frangente, diciamo, di creazione della realtà, si è madri.
Sì, quindi direi grazie innanzitutto. Io però a questo punto sforerei di qualche secondo nel leggere, se vuoi prestarci la voce, Mel, le ultime frasi a questo punto con cui si conclude questo testo che abbiamo letto.
Ecco, questa era la famosa frase. Sì. Fratello, che il tuo scopo sia ben distinto nella mente e vivificato nel cuore. Tu che aneli alla libertà, non distrarti. Ricordati di te stesso, di te adesso. Non dimenticarlo mai.
Grazie Mel, grazie a voi che siete intervenuti o che avete ascoltato questa trasmissione e grazie a Hermes che l'ha reso possibile anche se non altro con la stesura di questo testo, ma anche per molto altro,
sì,
ovviamente.
Grazie, è un testo molto, molto bello, molto ricco, magari...
Sì, e lo potete trovare sul nostro blog dal sito sealtrove.it, che è la via più facile. Cliccate sul voce blog e vi si apre questo testo, appunto, con questo monito nel titolo. Ricordati di te, idiota, non dimenticarlo mai. Gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi al 1 novembre, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30, sarà con noi in collegamento telefonico anche un ospite, ma non vi svelo nulla al riguardo perché così vi lascio la sorpresa.
Grazie a tutti, grazie ai radioascoltatori per i loro interventi. Grazie.
Alla prossima. Noi non siamo qui per caso, ma per sperimentare la verità della vita.